non siete un numero molto abbondante, ma forse per questo penso che siate particolarmente interessati. Ed è vero perché questa chiacchierata di questa sera intanto non la trovate da nessuna parte, non la trovate neanche in rete, salvo qualche dettaglio, perché queste cose non sono ancora state mandate in rete. E verso la fine vi farò capire anche eventualmente dove cercarle oppure come le ho cercate io. Fatemi però, è dispensabile questo, fatemi però iniziare dando un occhio alla Luna. Se avete visto la Luna che c'è fuori, appare grossa, in realtà un po' più grossa del solito ormai. È impossibile non vederla, qui siamo nella costellazione del Leone, ma è impossibile non vederla proprio per la sua luminosità. Naturalmente questa è la costellazione principale dell'inverno, di Orione, con Sirio e con Protone, ma la Luna nel Leone è speciale questa sera, e ne avete anche sentito parlare sui media. Ragionavo prima, i media quando c'è qualche fenomeno astronomico abbastanza banale ne parlano tantissimo, quando invece c'è qualche fenomeno importante ne parlano pochissimo. Non chiedetemi perché, perché non vi so rispondere, però perché la Luna è così luminosa questa sera? Dove è piena? E poi perché, voi sapete che il percorso della Luna è un percorso ellittico, quindi in certi momenti la Luna è più vicina e in certi momenti è più lontana dalla Terra, e ogni mese va o al perigeo o all'apogeo. Però ci va ogni mese, ma non è mica detto che sia piena ogni volta che ci va. Qualche volta ci va al perigeo a metà, a tre quarti, a luna nuova. Ecco, capita abbastanza raramente, un paio di volte all'anno, che la Luna va al perigeo ed è anche piena. Allora si trova, come questa sera, la Luna piena alla minima distanza possibile dalla Terra, 156, 356, qualcosa, mila chilometri, 356,700 mila chilometri. Ecco, dal punto di vista effettivo, uno non se ne accorge guardandola questa sera, è solamente bella e luminosa. Dovremmo accorgersene facendo un paragone con la Luna piena, magari alla posizione opposta, cioè la Luna piena all'apogeo. La Luna piena all'apogeo, anche questa è una cosa abbastanza difficile. La Luna ci va all'apogeo ogni mese, ma ci va essendo piena raramente. Quando la Luna è piena all'apogeo, voi la vedete piena, non ve ne accorgete alla fine della sera. Ma se faceste due foto, una foto stasera e una foto a una prossima luna all'apogeo, ce n'è un paio quest'anno, e poi le confrontate, vi accorgerete che sono clamorosamente differenti come dimensioni. La luna di questa sera è del 7-8% più larga di una luna all'apogeo. 7-8% sul cerchio significa il 30% più luminoso. Quindi questa sera al parco potreste, con questa luna, leggervi tranquillamente il giornale. Oppure, se avete voglia di fare un confronto, fatevi una foto decente con qualunque mezzo, ci sono anche i telefonini, e poi alla prossima luna all'apogeo, cioè alla massima distanza dalla Terra, fate ancora una foto e poi fate il confronto. Didatticamente, lo dico sempre ai ragazzi, è una cosa molto bella perché fa capire se la luna al perigeo è più grande che all'apogeo, che la Luna ha un'orbita ellittica, ellittica l'orbita della Terra, eccetera. Ecco, questo era assolutamente doveroso che lo dicesse, che lo dicessi. Adesso buttiamoci su questa cosa. Queste volte nella storia della scienza sono delle cose che apparentemente 10 anni fa sarebbero state da fantascienza, e questa è una di quelle, perché vi sareste mai immaginati 10 anni fa o 5 anni fa che gli umani potessero camminare su un asteroide? Attenzione, non astronauti, proprio delle macchine appoggiate sulla superficie di un asteroide. Questa è una cosa che apparentemente sembra impossibile, invece sta avvenendo in queste sere. E quello che raccontiamo questa sera è una delle cose più interessanti, non perché lo dico io, in assoluto, della scienza degli ultimi anni. oggi siamo il 19, qui c'è una data 22, quindi fra 3 giorni, cosa succederà tra 3 giorni? Su un asteroide dal nome complicato che vi dirò dopo, succede che questa navicella, che si chiama Hayabusa, ed è fatta dai giapponesi, vedete, sarà una specie di probotide davanti, e questa probotide toccherà l'asteroide attorno a cui è in orbita, gli prelevrà un campione per 3 giorni. E questo campione se lo porterà a bordo, lo costruirà gelosamente, nell'ottica di riportarlo a terra. Non preleverà un campione solo, ne preleverà anche altri campioni, ma il campione di questo 22 di febbraio sarà un campione molto importante per capire se funziona il sistema. E non è che sia banale andare sulla storia dell'organismo, prendere dei campioni e portarli a terra. E i giapponesi, speriamo che riescano a fare questa cosa. Intanto, non è la prima volta che, naturalmente, sono delle esplorazioni spaziali verso gli asteroidi. Qui non ve le racconto tutte, ma ce ne sono tantissime. Però, la differenza rispetto ad adesso è che normalmente gli asteroidi sono stati visti da lontano. Si voleva vedere come erano fatti, che forma avevano, come evolvevano. Tutte queste missioni che vedete sono missioni fatte su oggetti della fascia tra Marte e Giove, sono sassi, sempre sono sassi, hanno una forma, certe volte non ce l'hanno, perché si scontrano continuamente. Ecco, passarci da lontano e vedere la morfologia, cioè la forma, è una cosa interessante, ci mancherebbe, ma andarci vicino, scendere sulla superficie, prendere dei campioni, cambia tutto. E quelle missioni che stanno avvenendo proprio in queste settimane veramente ci cambiano tutto. Vi ricordo che gli asteroidi, per chi non se lo ricordate naturalmente, per i verdi, si trovano tra Marte e Giove. Sono circa 700.000, secondo gli ultimi conti. Sono tra Marte e Giove, e si chiama fascia degli asteroidi questa. Però se voi vedete questa immagine, c'è anche qualcosa di tintinato in rosso dentro la fascia degli asteroidi, dove ci sono i pianeti come la Terra, come Marte, come Mercurio e come Venere. E quegli oggetti sono un po' strani, perché sono fuori dalla fascia degli asteroidi. Però dal momento che sono fuori dalla fascia degli asteroidi e orbitano dove ci sono i pianeti, voi capite che possono cacciare sui pianeti. Basta guardare la Luna, anche stasera ho chiuso con un binocolo e si vede tutta piena di buchi. E perché succede questo? Cioè perché dalla fascia degli asteroidi scappa fuori qualcosa che diventa pericoloso per noi? Perché gli asteroidi sono tanto numerosi e tanto avvicinati che si possono impattare. E quando si scontrano l'uno con l'altro, si creano dei frammenti che vanno dovunque e qualche volta vanno anche dove non devono, se vanno nella parte più interna. Diventano asteroidi pericolosi. Si chiamano NEO, cioè Near Earth Object. Ce ne sono di questi oggetti attorno a 5.000. E voi capite che lo spazio è grande, qualunque pianeta ruota sulla sua orbita, ma se qualcosa ci venisse addosso è un bel problema. È la Terra, forse è la Luna, queste cose sono successe tante volte nel passato. Siccome il problema del rischio l'abbiamo capito solamente da pochi anni, se voi guardate bene questo istogramma, vi accorgete, i colori sono dovuti ai telescopi che fanno queste osservazioni, però le varie bare ci dicono che man mano che vanno avanti gli anni, ogni anno se ne scoprono di più di questi oggetti pericolosi. Nel 2017, vedete, sono scoperti più che in tutto il resto della ricerca precedente. Attualmente sono circa 7-8.000. Guardate bene, pensate quello che ho detto, gli asteroidi pericolosi sono pezzi di asteroidi della fascia interna che sono staccati, quindi saranno anche pezzi di sassi. Benissimo. Però, se sasso è sasso. Se sasso è sasso, nel senso che, guardate, siamo nel 1999. Questo osservatorio, che è Linear, è particolarmente adatto per studiare questi oggetti in rotta di collisione con le pianeti interne, ne ha scoperti due. Uno in maggio e uno in settembre, che sono quelli di cui parleremo quest'oggi. Sono quelli in cui i giapponesi e anche gli americani stanno orbitando e scendendo. il primo si chiama Ryugu, mai non è strano, e il secondo si chiama Bennu o Bennu. Bene, perché sono così importanti questi due rispetto ai 7000 che volete? Ma intanto questi orbitano naturalmente all'interno della fascia asteroidica, ma orbitano come? Diciamo che si possono avvicinare tanto o poco alla Terra. Gli oggetti tipo Apollo, vedete, intersecano nettamente l'orbita della Terra. Quindi, o in questo punto, o in questo punto, se la Terra si passa, è disastro. Gli oggetti Apollo intersecano in due punti. Gli oggetti Amor strisciano, passano molto vicino, e quindi le perturbazioni, andando avanti nel tempo, possono fare avvicinare le due orbite, quella Terra che si può impattare. Gli Amor invece sono interni all'orbita della Terra. A noi interessano gli oggetti Apollo, perché i due che abbiamo visto sono entrambi degli Apollo, cioè sono entrambi con orbite che intersecono due volte l'orbita della Terra. Quindi c'è la possibilità duplice di impatto. Ma perché sono interessanti questi due? Perché vedete, ci sono circa 700.000 di asteroidi a livello globale, sono circa 6 o 7.000 quelli pericolosi. Sono molto pochi quelli che hanno delle orbite che sono tali per cui ci possiamo mandare delle navicelle spaziali. Sono altrettanto pochi, una trentina, quelli di dimensioni consistenti, 200 metri vuol dire che se si cassa addosso un oggetto di questo tipo distrugge la Lombardia, non distrugge la Terra. Non è che sia una cosa che ti fa tanto sollievo, però 200 metri è il minimo come dimensione per avere un danno molto grave. Ce ne sono però, guardate bene, molto importanti, solamente 5 che sono ricchi di carbonio e di acqua. Questa è una cosa tremendamente interessante. Solamente 5 sono gli asteroidi carboniosi. E quindi, dal momento che il carbonio è un elemento molto importante per l'acqua della vita sui pianeti, andare a esplorare qualcuno di questi 5 oggetti è fondamentale. E due di questi oggetti sono proprio Bennu e Ryugu, che si trovano naturalmente in cima alla lista. Ecco perché sia gli americani che i giapponesi hanno deciso di fare questa avventura, mandare delle navi spaziali verso due degli unici 5 asteroidi carboniosi. Se li capiremo bene, se li studieremo bene, acquisiremo importantissime informazioni su dove viene il carbonio, su perché c'è tanto carbonio da queste parti, dove è finita l'acqua e c'è l'acqua. Sono per caso dei pezzi di comete, fate la festa, sono tutte cose che dobbiamo e vogliamo capire. Allora, i giapponesi cosa fanno? Con la missione di Hayabusa, tutti i nomi giapponesi naturalmente dal Giappone, partono verso Ryugu. Siamo alla fine del 2014, non è che per arrivarci ci vogliono 3 giorni, ci vuole fissarli con una navicella molto complicata, anche abbastanza costosa, che diciamo è un po' fa parte di una certa strategia. Perché? Perché i giapponesi all'inizio degli anni 2000 cominciano a esplorare un asteroide di quelli rocciosi, si chiamava Itokawa. Mamma mia che nome complicato. Poi adesso vanno su questo asteroide carbonioso che si trova verso la faccia più esterna della faccia asteroidica. Questo asteroide è di classe completamente nuova. Nel futuro andranno ancora più al di là per altri oggetti con missioni che stanno tranquillamente pensando di fare. Ecco, vi faccio vedere l'orbita. L'orbita di Ryugu che sta qua. Avete capito benissimo che se l'orbita della Terra è quella verde, Ryugu è un oggetto Apollo, perché incontra, lo interseca, avvicina, due volte l'orbita della Terra. Tutti questi numeri ve li potrei dire, ma non ve li dico tutti, però mi fermerei qua, in questo penultimo. Questo è un numero che ci dice qual è la minima distanza dell'oggetto della Terra in unità astronomiche. Guardate, una distanza veramente da far accaponare la pelle. basta che fa che qualche piccolissima perturbazione lo perturbi, non ti viene addosso. Quindi è un oggetto, oltre che carbonioso, quindi interessante dal punto di vista intrinseco, è anche un oggetto tendenzialmente pericoloso. Tutte e due le cose sono chiaramente cose che ci interessa capire ed eventualmente per la pericolosità evitare. È un oggetto, vedete, le cui dimensioni sono piccole, sono meno di un chilometro. Se questo oggetto si venisse addosso, farebbe praticamente danni in tutta l'Europa. Ecco, un chilometro sembrerebbe poco, ma in realtà con l'energia che ci può piombare sulla testa avremmo veramente dei danni catastrofici. Ruota in 7 ore e mezzo, e ruota in 7 ore e mezzo, che vuol dire veloce. È un oggetto che ruota velocemente, deve avere una forza centrifuga sulla parte equatoriale, che deve risentirsi in qualche modo sulla forma di questo oggetto. È inclinato di circa 6 gradi, quindi per raggiungerlo non basta uscire dal piano delle critiche, devi anche farti aiutare da qualche altra entità per piegare un momentino rispetto al piano medio del pianeta. Hayabusa 2, con questa navicella, sta andando a prelevare questo materiale, ma i giapponesi hanno avuto, come vi accennavo prima, un'esperienza pregressa. Hayabusa 1, cioè una navicella di prima generazione, cosa fece? Tentò di prendere materiale a un altro asteroide. E guardate che strano questo asteroide, il Tokao. Somiglia a una banana schiacciata, non lo so, ditemi voi. È un oggetto stranissimo. Diciamo che ognuno secondo la propria fantasia. Però vedete, quello che ha visto il Tokao, quando l'hanno visto, quasi non si credevano. È un oggetto che sembra un buco di sassi. Sembra un buco di sassi o è un buco di sassi? Visto da vicino, vedete, non è atterraggio, semplicemente osservazione da vicino, risulta veramente come una grande catasta di oggetti piccoli che sono messi uno vicino all'altro. Che Yokawa era il primo asteroide su cui i giapponesi volevano fare dei prelievi. Ci hanno tentato, naturalmente, hanno anche mandato verso l'asteroide una piccola sonda chiamata Minerva, tentando di farla scendere. Non ci sono riusciti. Hanno fallito l'obiettivo. Questa piccola sonda doveva andare sull'asteroide, rotolare con delle telecamere, con dei sensori, dirci cosa avrebbe trovato. E dopo non ce l'ha fatta. Hanno fallito l'obiettivo. Loro sono molto rispettivi, furono molto rispettivi. Poi tentarono di fare il prelievo. Tentarono con uno strumento della specie di naso che si è accostato pian pianino alla superficie di Tokawa. Come hanno fatto questo prelievo? Qual era il sistema? Un sistema molto strano. Cioè questa specie di naso che si appoggia, dopodiché qui sopra c'è una pistola che spara un proiettile. Il proiettile colpisce la superficie, si fa un gran polverone, il polverone viene picchiato qua sopra e c'è un contenitore che se lo prende e poi se lo porta a casa. Purtroppo è successo che la pistola non ha funzionato. E qui Tokawa il colpo non è partito. Conseguentemente il polverone non si è creato, anche se una volta che hai messo il naso dentro, siccome c'è tanta polvere, un po' il naso si è spostato. E loro hanno portato a casa in questo contenitore delle microparticelle, piccolissime delle microparticelle della superficie dell'asteroide. Sono particelle micrometriche, quindi non dicono tantissimo. Però qualcosa hanno detto, e vi faccio vedere una particella di Tokawa, e un confronto che abbiamo fatto noi al museo con un asteroide di tipo roccioso, di quelli che vanno per la maggiore. Praticamente questi piccoli pulviscoli di asteroide sono molto simili a uno di quei sassi che si chiamano in testa di sasso. Quindi potrebbe voler dire che un oggetto roccioso come il Tokawa è la fonte delle meteoriti più comuni che abbiamo, le meteoriti rocciose, e anche il confronto spettroscopico, vedete, il Tokao a questo andamento si misura la riflessione della luce e la riflessione della lunghezza d'onda, anche una meteorite rocciosa ha più o meno questo andamento. Benissimo, anche questa è una scoperta importante, però il vero problema è che i giapponesi hanno stoppato due volte, non hanno mandato la microsonda su un asteroide e non sono riusciti a succhiare bene il materiale. Gli americani, che non stanno mai indietro in queste cose, vede, hanno spedito un po' dopo, siamo nel 2016, hanno spedito una missione molto importante, Osiris-Rex, che ha una strategia abbastanza differente come, diciamo, come filosofia. C'è una nuova serie di navicelle, che si chiamano New Frontiers, una l'ha mandata a Plutone, lo ricorderete, una l'hanno messa in orbita attorno al Sole, c'è tuttora, anche noi torneremo presto da queste parti, e una l'hanno mandata a esplorare uno dei cinque asteroidi carboniosi, l'asteroide Bennu. Anche qui, arrivati non è semplicissimo, vi ricordo che gli americani avevano avuto un'esperienza pregressa ma un po' diversa dai giapponesi. Perché? Perché all'inizio degli anni 2000 mandarono una navicella spaziale, la NIR, in orbita per la prima volta attorno a un asteroide roccioso. Che asteroide hanno scelto? Hanno scelto il più pericoloso di tutti, che si chiama Eris. Questo è il più pericoloso di tutti perché? Perché ha una dimensione di 30 km. Se questo ci viene in testa, la distanza dall'orbita della Terra è abbastanza buona adesso. Dovremmo aspettare circa 1,5 milioni di anni per riuscire in testa. Quindi abbiamo tempo per riflettere. Però è il più grosso di tutti, quindi anche uno dei più significativi. Cosa fece la NIR? La NIR andò pian pianino a inseguire Eros. Si capisce che è un frammento di qualcosa, insomma, assomiglia a una sorta di scappa, una zoccola, qualcosa del genere. Ognuno ha le proprie fantasie su questo. Si arrivarono e videro un mostro. Vedete? È un oggetto lungo 30 km con delle impostature che sono fratelli, cioè una molto forte al sud, una molto forte al nord. Questo è probabilmente un impatto che non ha fatto il buco ma ha tolto un pezzo di asteroide. Però questo è un monolite di rocca. È una cosa, non è un mucchio di sassi come quello di prima, è oltretutto lungo 30 km. Cosa fece la NIR? Pian pianino scese su Eros e si avvicinò tanto, esplorò questo cratere, si guardò dentro e poi, essendo in orbita, osservò delle criccature che hanno rischiato di spaccare questo asteroide quando si formò il grande cratere che c'era nella parte superiore. Poi osservò tanta polvere, perché se tu fai tanti crateri, i crateri sollevano tanta polvere, e dove sono dei buchi, la polvere riempie questi buchi facendo quasi dei laghi di polvere. E poi cosa succede? E poi si è deciso di fare una cosa praticamente impossibile. Come la gravità di Eros è molto bassa, si è detto, noi non abbiamo deciso di atterrare, però sentiamo. Mandiamo giù la navicella, tanto ci va giù come una piuma e vediamo cosa succede. Se atterriamo possiamo toccare la superficie e magari guardare di preciso come è fatta questa superficie. Bene, questa cosa è stata veramente fatta. È stata veramente fatta in questo punto. Si è scelto per baciare Eros la data del 14 di febbraio. Al 12 si è cominciato, e volete che non cominciamo, il 14 di febbraio cosa succede? Succede che veramente Nia scende sulla superficie di Eros. E per qualche ora riesce a sopravvivere mandandoci delle analisi spettrali che confermano fondamentalmente quello che aveva visto tutto caro i giapponesi, cioè questo materiale è un materiale molto simile a quello degli asteroidi che si cascano addosso. Quindi la fonte degli asteroidi rocciosi è una fonte nota, e sono questi neo di natura rocciosa. Però adesso abbiamo una macchina macchina fantastica, una macchina di ultima generazione, la Osiris Rex, con tantissimi strumenti, non vi sto qua a raccontare tutti, ma concettualmente ci sono delle camere per fare delle immagini e degli spettrometri per fare delle cose compositive. E c'è un laser per tenere molto ma molto precisa la distanza tra l'asteroide e la vita spaziale. In più c'è un sistema per il prelievo di campioni, perché anche gli americani vogliono prelevare i campioni da ben. Questi campioni sono molto più importanti che non quelli rocciosi, per ragioni che vi dicevo prima. C'è carbonio qua dentro, e questo carbonio, se lo guardiamo da lontano, non ci dice nulla, anche se l'abbiamo sotto gli occhi, lo possiamo analizzare e ci dice e ci dirà tantissimo. Vedete, come vi dicevo, le camere, gli spettrografi, e poi questa specie di naso, di proboscide, vedete come vi sembra più bello chiamarlo, con una ventosa, e con questa ventosa gli americani vogliono fare il prelievo. Lo fanno in maniera differente che nei giapponesi, poi vi racconto anche questo. Come è fatto? È un asteroide che interseca due volte la vita della Terra. Quindi un asteroide di popolo. Se guardate il numerino che ho fatto vedere prima, anche qui si vede un po' la pelle di cappone, perché la minima distanza dalla Terra è veramente molto molto bassa. E questo vuol dire che, oltre che interessante perché è carbonioso, è anche rischioso per la sua estrema vicinanza orbitale con quella della Terra. Perché si chiama Bennu? Perché assieme più in mente. Gli americani sono così, sono molto più bravi degli europei a farsi voler bene dal, diciamo così, da chi paga poi queste missioni. È stata fatta un concorso pubblico dalle scuole, si è chiesto a vari scolari, quali diciamo primarie, a vari scolari di suggerire un nome. Ha vinto questo bimbo di 9 anni che vedendo questa navicella, che con le sue due ali di pannelli solari, con il suo becco, gli ricordava questo uccello mitologico degli egiziani, e l'uccello mitologico si chiamava Bennu, lui ha detto: ma mi sembra proprio di riconoscere questo oggetto che io studiavo a scuola, chiamiamolo Bennu, questo asteroide che voi state andando a esplorare e a conquistare. Ha vinto lui? Bennu. E cosa ha vinto? Ha vinto naturalmente milioni, ha semplicemente vinto una cosa molto più importante. L'hanno portato sulla rampa di lancio a vedere la partenza. E vi lascio immaginare, potete immaginare, come questo è successo qualche anno fa quando lui aveva 9 anni, e adesso che la missione, dopo 6-7 anni, è entrata nel vivo, lui sarà con gli occhi sgranati per vedere quello che inizialmente ha cominciato a esplorare. Però se tu vai su un oggetto lontano, devi sapere qualcosa prima. E nel caso specifico, quando un oggetto si avvicina molto alla Terra, un neo, si può osservare qualche volta con il radar. Si fanno delle radionde contro l'asteroide, queste vengono riflesse, il radiotelescopio che fa questo lavoro deve essere molto grosso, nel caso specifico quello di Porto Rico, che è il più grande ad Arecibo, e si è visto che questo è un oggetto che ha una forma grossolanamente sferica, ma non perfettamente sferica. Sembra che abbia delle punte e delle zone più estese verso la parte equatoriale. Come vedete, ruota abbastanza velocemente. E tutto quello che ruota abbastanza velocemente dà un po' nell'occhio, perché per ruotare velocemente qualunque oggetto deve essere subito dei traumi. Non c'è campo su questo. Sia questo, sia anche l'Ugo, quello dei giapponesi, è molto scuro. L'albedo di circa 4 vuol dire che è nero come il carbone. È più piccolo di quello giapponese, circa la metà, vedete? E circa la metà, quindi vuol dire mezzo chilometro vuol dire che se si venisse in testa, al posto di distruggere tutta l'Europa, distruggerebbe tutta l'Italia, tanto per dire della pericolosità. Ruota troppo velocemente per essere una cosa normale. 4 ore e mezzo se fosse un corpo come Eros, se fosse monolitico, frantumerebbe queste cose. E dal momento che però lui ruota in 4 ore e mezza, c'è da immaginare che sia già fratturato. Ma lo è veramente questo? Cioè, è veramente un corpo che tende a non stare insieme per colpa della sua rotazione veloce. Guardate che con il radar si riescono anche a vedere, dal momento che lui passa molto vicino, delle protuberanze sull'asteroide. Ci sono oggetti di mezzo chilometro con delle strane protuberanze. Cosa sono queste protuberanze? Il radar ci fa evidenziare, perché naturalmente le immagini ravvicinate evidenzieranno al meglio quando sarà il momento. Beh, andiamo in Giappone. Hayabusa 2 ha cercato di rimediare a quello che non era riuscito Hayabusa 1. Cosa vuol dire? Vuol dire che non erano riusciti a far atterrare delle microsonde, adesso ne portano la bellezza di 4. E queste 4 microsonde le stanno facendo tutte atterrare sull'asteroide. Non erano riusciti a prelevare dei campioni, adesso hanno messo in quel sistema che preleva campioni con la pistola, non un colpo in canna, ma 3 colpi in canna, mica andando male tutti e 3. Ecco, tutto questo vuol dire che l'esperienza pregressa serve a qualcosa. E alla fine della fiera gli strumenti di bordo, che sono delle camere di spettrografi, danno delle informazioni basilari sulla composizione. Queste, diciamo, informazioni che servono per capire laddove andare a prendere il campione. Perché l'asteroide sarà piccolo ma la superficie stesa. Dove vai a prendere il campione? Evidentemente dove la spettrografia ti dice che c'è qualcosa di più importante. Magari dove c'è più carbonio. Adesso si pensa che si staccherà. Vedete, una sonda che rilascia la bellezza di, contate di tutti, sono 12 oggetti che buttano sull'asteroide. Questi primi 5 sono dei mastri, cioè delle piccole sfere luminose, che siccome l'asteroide è molto ma molto scuro, le buttano giù prima di far scendere o le piccole sonde o la stessa navicella, in modo di avere un punto di riferimento. L'asteroide è talmente nero che, insomma, voi mi insegnate che in una stanza buia, se nessuno vi pilota, andate addosso, che ne so, al tavolo o alla sedia. Qui è talmente buio che solo con questi piccoli masket che loro buttano giù, che sono abbastanza luminosi, riescono a seguire la traiettoria giusta per arrivare al punto di vista. Però, come vi dicevo, non è che io vado su un asteroide lontano, chiudo il treno e arrivo là. Mi devo far aiutare. Mi devo far aiutare in particolare da quell'oggetto che è più vicino a me dalla Terra. Io parto e un anno dopo dico alla Terra di darmi la spinta decisiva. Parto, arrivo un anno dopo e la Terra mi dà la spinta decisiva verso l'asteroide. Si chiama gravity assist. E siccome io passo molto vicino alla Terra, posso testare gli strumenti di bordo, in particolare le camere, che funzionano magnificamente bene. Vedete? Sono camere a grande e a piccolo campo che hanno mandato immagini veramente bellissime del nostro pianeta. Questo è un'indicazione che delle camere hanno funzionato così bene in questa, diciamo così, in questo momento di minima distanza dalla Terra, funzioneranno altrettanto bene quando saremo a 2 passi dall'asteroide. Eccoci qui, siamo vicini, l'asteroide è ancora lontanissimo, qui siamo in febbraio, vedete, si vede solamente un puntino, l'asteroide vi ricordo che è venuto di 1 km di dimensione, e poi però, vedete, qui siamo già al punto di vedere qualcosa come forma, una forma strana. È una forma che sembra un diamante. Ma com'è possibile questa cosa? È una forma che sembra un ottaedro. Ma che strano oggetto è questo? Ancora ci avviciniamo. Lo facciamo assommando varie immagini. L'asteroide ci arriva pian pianino. Arriveremo alla minima distanza quando è più o meno la fine di giugno di quest'anno passato. Cosa vuol dire arrivare vicino? Vuol dire che andiamo alla velocità dell'asteroide. E se andiamo alla stessa velocità, lo seguiamo nella sua orbita. Quando arriviamo alla stessa velocità, siamo lì, non scappa più la navicella e può decidere in qualunque momento di entrare in orbita. Ma entrare in orbita è molto complicato, è molto difficile perché questo oggetto, essendo piccolo, ha una gravità veramente bassa, piccolissima. Allora ecco qua la visione. A questo punto la forma comincia a essere evidenziata, mai nessuno aveva visto una cosa di questo tipo, io ricordo. Poi siamo più o meno a una frangente di chilometri di distanza, la forma è ormai evidentissima. Queste sono immagini fatte a 20 km di distanza, che è una distanza standard, dove hai la busa 2, se rimane lì in attesa di decidere il momento di entrare in orbita. Non ve l'ho detto forse quando vi parlavo di rotazione, ma questo oggetto ruota in 7 ore e mezzo, ma in senso retrogrado. Tutto ruota in senso antiorario, questo ruota in senso orario. Allora, forse giustamente i giapponesi, dal momento che questo ruota in senso retrogrado, orario, pensano che questo sia il polo sud, questo è il polo nord, eh. È semplicemente una convenzione, però in alcune immagini vi accorgerete che questa è la zona indicata come il polo sud. Fate confronto con il Tokugawa, vedete, lo ricordate il Tokugawa, quella specie di, non so bene anche io come, cosa dire, sembra un lombrico, qualcosa, la sera testa, però se voi guardate morfologicamente, questo è un po' più piccolo, questo è un po' più grande, più robusto, però la superficie appare abbastanza simile, cioè è tutta piena di sacchi incassati l'uno nell'altro. Vi dicevo prima che questo in realtà, vedete, è il polo sud, questo è l'equatore. Quindi intendiamo in questo modo. Questo è il polo sud, dove c'è questo grande masso, e questa è la zona equatoriale, che è una zona, diciamo, più estesa verso l'esterno. Perché? Perché la rotazione è abbastanza veloce, fa sì che il materiale si, per quanto si spinga, si spanda verso l'esterno, rispetto invece alle zone polari di rotazione. Questa è un'immagine che se avesse gli occhialini, la potreste vedere in 3D, è un'immagine che si vede tutta la rotazione, un oggetto è abbastanza omogeneo con delle fattezze che si ripetono un po' dappertutto, come gli occhialini non si avete, bisogna dare quest'occhio, questa è un'immagine tridimensionale, la cosa più curiosa è proprio questa cosa, questo è un masso di 150 metri, e da solo questo oggetto, se venisse giù, farebbe fuori metà della città di Milano. Tanto per dire. Non spaventatevi della tabella, che serve più che altro come, diciamo, come riassunto, ma serve, se volete, a voi ma anche a me, non indicati con dei colori le cose importanti sul testo. Allora è chiaro che la prima cosa importante è aver raggiunto l'asteroide. Siamo al 27 di giugno, quindi circa 6 mesi fa. Poi, le prime cose importanti che si successe sono queste indicate con questa colorazione qua. Bene, cosa succede in quel momento? Succede che tu devi scendere per prendere dei campioni. Non lo puoi fare a scatola chiusa. Devi fare delle prove. Ora vengono fatti dei test di discesa e di risalita per vedere se poi la Terra si riesce in qualche modo a non sbagliare le operazioni. E una volta che si fanno queste cose, una volta che si è abbastanza sicuri di come scendere, vi ricordo che l'orbita, la posizione più che l'orbita, va bene di 20 km di altezza, una volta che sai scendere e salire, puoi eventualmente rischiare di mandare verso la superficie delle piccole capsule sperando di farle atterrare direttamente. Ora, cambia tutto man mano, vedete? Si avvicina. Si vede quasi la superficie. Questa è tutta una strategia che da giugno fino a dicembre viene seguita meticolosamente dai giapponesi. Le immagini che vedremo sono effettuate da questa camera, che è una camera bellissima ed efficientissima con tanti angoli visuali. questa è un'immagine stereo. Si vede che, a differenza di Tokao, ci sono anche dei crateri. Questo è il cratere più grosso che sono 300 metri. Il cratere è dovuto all'impatto di qualcosa, però sono crateri scavati in qualcosa che non si fa, cioè un qualcosa che oppone poca resistenza. Quindi sono crateri molto smussati e molto poco profondi. C'è anche un nome per questo cratere, il nome giapponese, è un cratere che tra il diametro e la profondità ha un rapporto di un decimo. Non dovrebbe essere così nei crateri normali, ma questo indica che probabilmente non solamente la superficie, ma anche l'interno è una mucchiata di fatti. E una cosa abbastanza strana, fatta la pesca, la storia passata di questi asteroidi, una cosa abbastanza strana è che i crateri sono pochi, ma non sono omogenei. Per esempio, in uno degli emisferi ce ne sono di più che in un altro, due o tre volte, e ce ne sono molti di più da un lato che non dall'altro rispetto all'equatore. Quello che sia successo per questa statistica non lo può sapere nessuno. È una statistica che si rifà evidentemente al modo con cui questo oggetto è nato. È una cosa assolutamente interessante questa. Guardate, facendo immagini all'infrarosso, si vede che sostanzialmente, questo è importante, cioè, sostanzialmente la superficie è arrossata. Arrossata vuol dire imbrunita da che cosa? Da materiali probabilmente carboniosi. Sono dei crateri che impattano andando al di sotto della zona rossa. Quindi al di sotto, vedete c'è dell'azzurro? Quindi al di sotto vuol dire che questo azzurro è il materiale più primordiale. Se non è stato coperto da materiale successivo, questi sono tutti oggetti che hanno decine di milioni di anni, da materiale successivo che ha coperto il materiale primordiale. Ora, è più importante la parte rossa o la parte azzurra? Evidentemente la parte azzurra. Noi vogliamo il materiale primordiale. Quindi, indagini all'infrarosso, spettrali come queste, quando si osservano delle zone azzurre, lì è un punto particolarmente interessante. Però si può anche fare questo ragionamento. Siccome questi crateri sono fondamentalmente molto poco profondi, la parte polverosa non primordiale, cioè la parte polverosa che si è prodotta nel decennio, milioni di anni, ha solamente qualche metro di spessore. E questo perché è importante? È importante perché fondamentalmente si dice l'età dell'asteroide. Per avere solo pochi metri di spessore, vuol dire che questo oggetto si formò al massimo 10 milioni di anni fa. 10 milioni di anni fa è successo qualcosa nella fase degli asteroidi primaria che ha frantumato un oggetto maggiore, anche lui carbonioso evidentemente, e questi frantumi poi si sono ricondensati nella fascia, diciamo, pericolosa dalle parti della Terra. Quindi queste informazioni sono molto importanti per capire la genesi, ma anche per capire il momento di questi oggetti. Il masso che sta sul polo. Devo dire che i giapponesi sono un po' strani, questo è un dettaglio tremendamente interessante. Sono 150 metri, è spaccato. È spaccato perché è caduto lì? No, perché qui la gravità è talmente bassa che anche se cade, cade come una piuma. È spaccato molto probabilmente per squilibri termici. Squilibri termici, fa caldo, fa freddo, fa caldo, fa freddo e le rocce si spaccano. Noterete come da una parte è molto più verticale, dall'altra invece è molto più smussato. Ecco, i giapponesi in una delle prime presentazioni fecero stupire un po' il mondo con le immagini bellissime di questo marco. Poi sono rimasti spariti. Sono sparite assolutamente dalla rete e non sa che ne abbiamo fatto. Io le ho prese casualmente a una conferenza, me le sono chiaramente mantenute. Però riparleremo tra un attimo di questo marco perché è molto importante per quanto riguarda la sua composizione. Guardate, cosa succede? Succede che io guardo questo masso nella parte molto scoscesa e mi risulta giusto. Vuol dire che è materiale primordiale, ok? Se invece lo guardo dall'altra parte, dove è meno scoscesa, mi risulta molto meno azzurro. Cosa vuol dire? Vuol dire che è coperto di materiale successivo. Significa che quando si è formato questo masso, il fatto che qui sia molto scoceso vuol dire che la polvere non si è attaccata e conseguentemente è scappata tutta in giù, e quello che noi vediamo qua è esattamente il materiale primordiale dell'asteroide. Invece no, qui il materiale primordiale è coperto, quindi l'analisi spettrale, che è interessante comunque, si dice che non è la parte più interessante questa, ma è questa qua. E l'altra parte, se facciamo uno spettro, ci accorgiamo che questo è molto assorbito, assorbe molto nella parte rossa, e invece quell'altro assorbe molto meno nella parte rossa, quindi è più giù. Il primo tentativo di discesa è fallito. Qui vedete, è proprio accelerata la cosa, Io scendo, mamma mia, non ce la faccio per te. Scendo, quando sono a 600 metri, il laser perde l'orientamento. Perché perde l'orientamento? Perché non si pensava che la storia fosse così nero, il laser non vede più nulla. E quando si arriva a 600 metri e non vede più nulla, il computer di bordo cosa dice? Fermiamoci e torniamo indietro. Non possiamo perdere la navicella, non sapremo più dove andare. Dove andate in una stanza buia, non vedete più nulla, cosa fate? Andate avanti. Certamente no, tornate indietro. Questa è stato un insegnamento importante. Ci si è chiesti come fare a fare in modo che questi tentativi, non sono tentativi, sono delle prove generali di atterraggio, possono essere più efficienti e più, diciamo così, esplicative. Qui siamo attorno al 15 di ottobre, si fa una seconda prova. Questa volta, vedete, la navicella riesce a scendere fino a circa 25 metri. Vedete, partiamo da lontano, questa è l'ombra della navicella. Si scende fino a 25 metri e questa volta ci si riesce bene. Scendendo fino a 25 metri, tu con le camere di bordo puoi vedere delle cose millimetriche. Qui siamo a una distanza tale che, ed è anche la scala, di un metro, ci permette di osservare una cosa che non avremmo mai immaginato. E abbiamo parlato di polvere, ma certo, però se tu devi scendere a prendere dei campioni, devi scendere dove c'è la polvere. Io con il naso che ho detto devo in qualche modo avere successo nel prelievo, non posso scendere in verità. I sassi non citavo nulla. E allora questa cosa ha cominciato a spaventare. Facciamo dei prelievi in una superficie che è solo piena di sassi, solo e solo sassi. Come fare? I prelievi dovevano essere fatti in novembre, a questo punto ci si è fermati e si è esplorato disperatamente la superficie, decidendo solamente fra tre giorni di fare il primo tentativo di prelievo, nel punto che poi vi dico. E quella zona che è questa qua, che lo potete vedere adesso, è una zona fotografata con la camera visibile. Però questa immagine che vi ho messo vicino, che sembra meno bella ma invece più interessante, è fotografata con la camera infrarossa. Noterete come qui c'è una scala di temperature. I massi sono più scuri, quindi più freddi che non la superficie. Benissimo. Però ci sono dei massi che qui appaiono uguali, che invece come temperature sono diverse. Vedete qua? C'è una quarantina di gradi di temperatura tra un masso e l'altro, anche se sembrano uguali. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che sono massi di composizione differente. E questo perché è interessante? È interessante perché evidentemente in questo mucchio di sassi non c'è un materiale generalizzato, ma c'è anche un materiale che probabilmente viene dal profondo. Ed è quello che ci interessa maggiormente. E questo materiale che viene dal profondo, quando si creò questo asteroide, probabilmente è quello più appetitoso per poi essere raccolto e portato a casa. Questo è il REAS, cioè il, la prova, il tentativo, fatto vedete in questo momento qua, alla fine di ottobre, viene fatto l'ultimo tentativo. È sempre molto suggestivo vedere qualcuno affacciato, qualcuno che sarebbe la camera, affacciata nella vitella che va su e va su. Questo è per dirvi quanto è buio questo oggetto. Buio vuol dire il vedo vuol dire riflessione della luce, è tutto nero, ma ci sono delle zone che sono molto più nere del nero. E queste zone più nere, siccome noi sappiamo che è una zona di carbonioso, sicuramente sono quelle più interessanti perché più ricche di carbonio, anche se questa cosa va verificata. Diciamo che vista così, se io dovessi scendere, andrei a scendere e prendere dei campioni nelle zone più scure della zona. Sono fatti degli specchi che sono molto complicati, ma sistematicamente gli spettri indicano un picco di assorbimento a 2,74-72 micron. Cosa significa questa cosa che è molto importante? Significa che lì dentro ci sono delle rocce bagnate. Vi spiego, rocce bagnate emettono a 2,72 micron. Non c'è acqua H2O, sono delle rocce bagnate. E la domanda è, perché bagnate le rocce e non acqua? Evidentemente l'ambiente di questo asteroide non è adeguato perché venga mantenuta l'acqua in superficie. Perché non è adeguato? Perché la temperatura è molto alta. Vedete, lo spettrometro infrarosso misura tutte le temperature. Le temperature sono anche 50-100 gradi, e voi mi insegnate che in un corpo così piccolo, a temperature così alte, l'acqua non può rimanere. Certo, se si rintrisa nelle rocce, si rimane, ma tendenzialmente il fatto di aver scoperto delle rocce umide ti dice che l'acqua c'era. Che l'acqua c'era nel passato, e se c'era latte, c'era carbonio, questo asteroide, lo chiamiamo veramente asteroide. Come chiamiamo un oggetto che ha l'acqua, il carbonio e anche le rocce? Come lo chiamiamo? Mi viene sospetto che siano gli specchi di cometa. Che questi asteroidi carboniosi altro non siano che comete estinte. Sarebbe ancora più interessante se arrivassimo alla conferma di questa cosa. Se è vero questo, noi sappiamo che esistono degli asteroidi, o dei meteoriti, dei cosiddetti carboniosi, che sono ricchi di acqua e di carbonio. Sapete cosa hanno fatto questi ricercatori? Hanno preso alcuni di questi meteoriti, per esempio la meteorite di Mars, l'hanno scaldata a 300-400 gradi per far trasudare tutta l'acqua. Hanno fatto degli esperimenti e hanno visto che scaldando i meteoriti carboniosi che noi conosciamo sulla Terra a 300-400 gradi, la risultanza spettrale è identica a quella di Ryugu. E quindi potrebbe essere questa la dimostrazione, che è spettacolare, che Ryugu sia una delle fonti degli misteriosi meteoriti carboniosi. Quindi che lui sia probabilmente un nucleo di cometa antica da cui gli asteroidi carboniosi sono staccati. Ecco, tutte queste cose che vi racconto non le trovate in rete, che sono pubblicate proprio semplicemente in giro di questi giorni. Dove atterrare però per prendere il materiale? Perché tu il materiale lo vuoi portare a casa. Bene, dove atterrare per vedere da vicino? Ed è questa una mappa globale. In questa zona qua, i giapponesi hanno fatto atterrare il rover Minerva. In questa zona qua, i giapponesi hanno fatto atterrare un'altra capsula chiamata Masco. In questa zona qua, loro andranno a prendere i campioni per tre giorni. Vediamo cosa succede. Qui vedete, qui loro andranno a prendere, qui sono scesi con Masco e qui sono scesi con le due rover Minerva. A questo punto noi scendiamo sull'asteroide. L'umanità non è mai scesa sulla superficie di un asteroide. Noi adesso lo facciamo. E questa è una cosa di una suggestione senza pari, perché andiamo su un mondo completamente nuovo. Sono due specie di merda, ne ha messi due perché uno è fallito l'altra volta, se ne mettono due è chiaro che la probabilità che sia un fallimento si dimezza. Sono delle specie di ruote che quando toccano si mettono a muovere, hanno delle camere che possono fare delle immagini e le hanno fatte. Scende, sì, e si va sulla superficie. Questa è la superficie della sfera. Si scende sempre di più. È fantastico. Questa è un'immagine non fatta dalla Minerva, ma fatta dalla nave madre, insomma era a due passi dalla superficie. Questa scogliera ha anche un senso che gli accenderò magari in seguito. E qui siamo sulla superficie. Quando il primo dei due rover della Minerva scende, vede la superficie, ma rimbalza. E rimbalza parecchie volte. E rimbalzando parecchie volte, fa immagini in tutta la possibile panoramica che può osservare. Notate bene che sono solamente sassi e non polvere. Questa è una cosa che fa ghiacciare i giapponesi. Dove vanno a beccare il campione da prelevare? Questo è uno dei loro problemi. Questa è la superficie ancora. Siamo sulla superficie. L'umanità non ha mai visto questo. Ancora, questo è il secondo dei due rover. Siamo anche qui a toccare, siamo a rimbalzare, prima tocchi, poi rimbalzi parecchie volte, poi rimbalzi sei storto con la tua camera, ma vedi ugualmente delle cose vicinissime, poi rimbalzi ancora, ma vedi tanti paesaggi che nessuno aveva mai visto. A questo punto però, cosa manca? Manca che oltre che vedere, fai anche delle analisi. Ecco cosa fa Masco, che è una specie di scatola da scarpe, anche come dimensioni, fatto dai tedeschi. Masco è una vera e propria capsula spaziale. Ha delle camere, degli fotografi e dei termografi. Masco viene mandato in questa zona, scende qua, in questo punto, è una zona tendenzialmente non sassosissima, ma qui in zone completamente lisce, avete capito che non ce ne sono. Ci sono questi strumenti a bordo. Lui non ha ovviamente pannelli solari, e quindi può vivere solamente con delle batterie di bordo. Qui c'è scritto 12 ore, in realtà ha vissuto per 16 ore e mezza, quindi ha lavorato di più. Però, se voi vi ricordate qual è la rotazione dell'asteroide, ha vissuto per 3 giorni praticamente, tra il giorno e la notte. Però di notte fa un freddo cane, di giorno fa caldo, quindi lui aveva la possibilità di sopravvivere in queste condizioni. Scende, guardate bene, in basso. C'è un magnetometro a bordo che, siccome gli strumenti sono strumenti elettrici, emette un campo magnetico e quindi, misurando il magnetismo di bordo, si riesce a capire il rimbalzo. Scende, rimbalza, si ferma. Come si ferma? Con la camera rivolta verso il suolo. Non si vede assolutamente nulla. Però anche questa cosa era prevista. Era nelle possibilità. E i tedeschi, che pezzi non sono, hanno inserito a bordo una specie di manopola e quando hanno visto che la camera non fotografava niente perché guardava verso il suolo, l'hanno fatto fare un salto all'indietro. L'hanno fare un salto all'indietro finché lui ha cominciato veramente a vedere il panorama. Eccolo. Da questo momento in avanti, Masco ha cominciato a vedere il panorama e a fare delle misure. Si vede, intanto che sta scendendo, da parte delle camere della nave madre, che lì è due passi, vedete? Scende. questa qua che vede questa zona. Questa qua vede questa zona, vedete? Scende sempre di più. La zona indicata è quella della superficie con una mappa che riguarda quello che vede la nave madre dall'alto. Scende finalmente e vede un paesaggio inimmaginabile, tutti sassi, ma sono belli e sono brutti, sono tremendamente interessanti. Noi stiamo navigando con i nostri piedi sulla superficie della terra e ci accorgiamo di che cosa? Ancora una volta che i sassi non sono tutti uguali, guardate, questi bianchi sono molto piatti e con i bordi molto netti, come se fossero spaccati. Questi scuri invece sono piuttosto paffuti e con i bordi molto corrosi. Non sono la stessa cosa. Sono due composizioni completamente differenti. Una ragione in più per rendersi conto che questo materiale si è rivoltato dall'interno verso l'esterno. Quello che voglio dire è questo qua. Eravamo qua. Si vede anche a occhio, ovviamente. Però facendo la cerchiatura si vede molto bene. Ma stiamo camminando, ma non abbiamo ancora proprio fatto nulla di analisi. No, si possono fare delle analisi. Guardate, qui vediamo una specie di parete. Io, appena ho visto questa immagine, ho detto, ma diavolo, questa sembra la cometa Trimorgio di me. Me la ricordate? Quando Pile è sceso sulla cometa, la parete che lui aveva fotografato era questa. Mamma mia, sembra veramente... la superficie che noi conosciamo fortunatamente da un anno prima di una cometa. Questo probabilmente era una ex cometa. È fantastico anche questa cosa. A questo punto ancora di più vogliamo andare. A questo punto camminiamo. Stiamo camminando sulle rocce. Stiamo camminando veramente come umani sulle rocce. E in questa roccia ci fermiamo e ci interessa, vedete, fare un'analisi termica. Il sensore riesce a vedere questa zona, riesce a farci vedere come varia la temperatura dal giorno alla notte. E è chiaro che di notte la temperatura è glaciale, ma di giorno la temperatura è molto elevata, vedete? 320-330 Kelvin vuol dire 70 gradi. E questa è una dimostrazione in più che dal momento che la superficie viene riscaldata dal sole quando è giorno, la superficie si deve, asciugare dall'acqua. Ecco perché di acqua non se n'è trovata, e sono trovate semplicemente degli indizi spettrali che le rocce sono rocce bagnate, cioè dove l'acqua si è inserita nei pori e poi, non si è più lunga. Guardate questa immagine che secondo me è una delle più scioccanti di questa missione. Devi scendere a prendere veramente i campioni. È chiaro che i campioni, come vi dicevo prima, migliori sono quelli dove la stratigrafia dice che il terreno è azzurro, perché quello è più profondo. Allora, tutte queste zone azzurre, che stanno più o meno al centro, sono le zone indiziate per i prelievi. Per esempio, vedete, questa è una delle possibilità. Siamo veramente all'estremo, perché ci sono tutte delle rocce, e qui probabilmente fra tre giorni si scende, e questa è una zona dove sì, forse un po' di piatto c'è, un po' di piatto appena, e bisogna vedere se si riesce in qualche modo a far saltare questo materiale e a far entrare, se i sassi sono molto grossi non entrano nei contenitori, nei canestri. E comunque tra tre giorni, se loro decidono di tentare, anche queste cose lo sapremo. Questo è il sito più indiziato per il prelievo primario, che verrà fatto non tra tre giorni, ma tra la fine di marzo e l'inizio di aprile. Il prelievo primario cosa significa? Significa che loro vorranno assolutamente andare nel profondo dell'asteroide. Come fanno? Ve lo spiegherò tra un attimo. Anche qui neanche la fantascienza più fantastica avrebbe immaginato una procedura di questo tipo. Vedete, si va a cercare proprio le zone più compra il Natale. Come avverrà questa cosa? Pensate, noi siamo in orbita con Hayabusa 2. Vogliamo andare a prendere il cuore? Ci spariamo un missile contro. Facciamo un gran buco. Però voi capite che se io sono qua e ti sparo il missile, cosa succede? Che Hayabusa esce dall'orbita. Perché avete mai sparato con un fucile? Tieni in culo. E allora, qual è la procedura? La procedura è veramente di buon senso. Cosa si fa? Si fa scappare dalla navicella questo oggetto, che è il missile, ma non è un missile, è una specie di capsula con il missile dentro. Lo si fa cascare piano piano. Quando arriva, lo si fa esplodere, ma intanto Hayabusa scappa. Cosa vuol dire che scappa? Attenzione, vuol dire che io rilascio la mia bomba, la bomba la rilascio, poi lei crolla giù, scoppia e fa il buco. Intanto Hayabusa se n'è già scappato dall'altra parte, per non avere problemi. Però io come faccio a sapere che tutto è andato bene? Incredibile. Cosa fa Hayabusa? Non manda fuori solamente la bomba, ma anche una telecamera. La telecamera la mette in orbita nella posizione in cui guarda il punto di impatto. La telecamera guarda, vede la situazione di questo mini cratere. Se tutto va bene, Hayabusa che sta dall'altra parte, pian pianino, arriva, va al centro del cratere e ci mette il becco. Ci mette quel becco che spara le cannonate o le pistolettate, prendendo il materiale al centro del cratere. Credo che neanche nei film di fantascienza una cosa di questo tipo avrebbero mai potuto immaginare. Però sono giapponesi questi, e c'è da giurarci che le cose andranno veramente come vogliono loro e come vogliamo anche noi. Poi cosa succede? Che questo materiale prelevato viene racchiuso in una capsula e viene riversato a terra tra circa un anno. Quindi alla fine del prossimo anno, se tutto andrà bene, avremo il materiale. E analizzare quel materiale con dentro il carbonio, con dentro le rocce inumidite, con dentro chissà che cosa ancora, sarà veramente fondamentale per capire non solamente la genesi degli asteroidi, ma anche la genesi del carbonio sui pianeti. Perché questi oggetti sono pericolosi, e sono pericolosi adesso, non erano certamente nel passato, quando cascando sulla terra primordiale, magari ci portavano il carbonio che ci serviva. Tutto si chiude a cerchio a questo punto. Gli americani, intanto, che fanno il 3 dicembre? Perché sono tutti contenti? Perché il 3 dicembre, anche Osiris Rex, arriva a Venere. Arriva, cioè, nel senso che lo insegue, arriva alla stessa velocità orbitale e lì, come due macchine a 100 all'ora che sembrano femmine, in realtà vanno tutte e due a 100 all'ora, in questo momento è il momento in cui si può tentare di entrare in orbita. E gli americani entrano in orbita con lo Osiris Rex. Vi facevo notare prima che il sistema di prelievo dei campioni è un sistema a ventosa completamente differente da quello dei giapponesi. Adesso vi racconto. L'avevo già detto anche un'altra volta, se non vedevo non avrei mai capito qual era il sistema che loro hanno escogitato. È in realtà un sistema anche questo abbastanza geniale. Si decide di andare all'asteroide, che però vi ricorderete che è un po' inclinato rispetto alla ecliptica, allora si parte, un anno dopo ci fa aiutare dalla Terra, ancora una volta la Terra dà lo scatto per andare all'asteroide nel dicembre di questo dell'anno passato. Se sei vicino alla Terra, anche qui, come non sfruttare questa possibilità per fare delle prove sul campo? Guardate, questa è la Terra, Luna, ma se si allontani, questa è la Luna fatta da scossa, è la Terra. E qui sopra, su Aiken, c'è la Shen 4 giapponese. Una visione di questo tipo non l'hanno fatta nessuno. Se sei sulla Terra, puoi decidere di spettrografare la clorofilla. Supponiamo che non sappiamo che sulla Terra c'è clorofilla, allora cosa fa una delle camere spettrali di Bose? Fa sui continenti, dipinge la presenza di clorofilla. Funziona benissimo questa diciamo così, tecnologia. Le due camere infrarosse sono una nell'infrarosso lontano che ci dà tutti i picchi dell'atmosfera della Terra, lasciatevi dire dall'ozono, la carbonica, al vapore d'acqua, eccetera, eccetera. Se non conoscessimo queste cose, se fossimo semplicemente solare, queste cose sarebbero fondamentali. Lo spettrografo, quello a lunghezza d'onda più breve, fa esattamente la stessa cosa in maniera anche più raffinata. È una conferma che sulla Terra c'è vita, non è una cosa banale, è una conferma che funzionano benissimo questi strumenti. E a questo punto possiamo adattare queste fantastiche macchine, perché sono veramente fantastiche, alla presenza dell'asteroide. Non sappiamo come è fatto, conoscevamo solamente quello dei giapponesi, quando si avvicina. Questo che è completamente lontano, ha un'orbita completamente differente. Vediamo, sembra a questo posto, sembra fratello maggiore. Non è incredibile. È veramente incredibile, anche questo è un buco di sasso. I sassi questa volta sono un po' più chiari e un po' più scuri, nel senso che quelli scuri sono veramente neri, più del carbone, quelli chiari sono abbastanza chiari, la superficie media era più o meno come la Luna. Se lo notiamo, è omogeneamente distribuito, ce n'è uno qui, vedete, più nero del nero. E ovviamente, se un asteroide carbonioso, un oggetto così nero, è l'oggetto del desiderio. Non so se vi ricordate all'inizio quando vi dicevo che da Arecibo si era visto una specie di protuberanza. Oh, c'è davvero! Eccola qua. È un mastro che emerge dalla superficie. Questo è un immagino orbitale. Alla fine di dicembre si entra in orbita, l'orbita ci mostra esattamente l'oggetto che ruota. È scuro, è molto scuro. Due poli con quello che ha detto prima. A questo punto la stereografia è fondamentale e si osserva anche qui l'assorbimento 2.7 micron che c'era in Yugo, con i giapponesi. Quindi anche qui ci sono delle rocce umide. E questo è un assorbimento che se lo paragoniamo a quello degli asteroidi ricchi di carbonio che conosciamo, alle meteorite ricche di carbonio, fittano perfettamente con quegli assorbimenti che le meteorite ricche di carbonio hanno. Quindi anche Bennu è padre o figlio di queste meteorite carboniose. L'altro spettrografo, quello diciamo così, a lunghezza d'onda più estesa, dà ancora una volta la conferma che è un assorbimento di Bennu che è molto simile a quello dei meteoriti carboniosi. È una conferma duplice tra i giapponesi e gli americani che questi sono oggetti padri o capostipiti di questi misteriosi e interessantissimi meteoriti. È caldissimo. La temperatura arriva a quasi 100 gradi. E questa è la ragione per cui l'acqua, ancora una volta, è impossibile che rimanga disperso sulla superficie. È pieno di massi, e questi massi si comportano in maniera abbastanza strana. Vedete, questa è una statistica, più o meno nella zona sud-equatoriale, i massi sono tendenzialmente fratturati, rotti. Cosa vuol dire che un masso è rotto? Ricordate che nel caso dei giapponesi era uno quello grosso, vicino al polo che era rotto. Sono rotti questi massi. E andiamo un attimo qua, in questo masso così. Perché? Puro perché è l'ico di carbonio, forse, ma andiamo a fotografare. Scopriamo che mentre nella media l'andamento è questo, qui dove c'è lo scuro c'è un assorbimento molto forte a 5,5 microni. Questo è tremendamente interessante, perché l'assorbimento a 5,5 microni vuol dire che ferro ossidato o solfurato, l'acqua fa questi effetti. Cioè del solfuro di ferro che è nero, l'osso di ferro che è nero in questa zona è una dimostrazione in più della storia passata di questo oggetto. Ed è una formidabile analisi questa, fatta direttamente di occhio. Questo mazzo, se lo vediamo da vicino, è spaccato. È scuro ed è spaccato. Questo mazzo, se lo vediamo da vicino, è scuro ed è spaccato. Dicevo che sotto l'equatore ce ne sono tanti di questi mazzi. Per vedere un altro, questo è scuro ed è spaccato. Perché ci sono tanti mazzi spaccati? È chiaro che, come vi accennavo anche prima, non si può immaginare che sono dovuti a giudizi. A parte che le cose arrivano talmente a velocità modesta che non possono rompere. No, sono spaccati mazzi neri, perché questi sono i più caldi. E siccome sono i più caldi di giorno, quando arriva la notte sentono degli effetti termici fortissimi. E quindi si spaccano di continuo. I mazzi neri ce ne sono a dismisura su questo asteroide. Anche crateri ci sono, vedete. Questo è un cratere a scodella di 20 metri, quindi piccolo. Sono crateri, anche questi abbastanza informi, in realtà, poi andate a vedere, sono varie classi. Però la cosa interessante è questa, che la profondità dei crateri è lieve, circa un decimo del diametro. E questo non deve succedere per un corpo che sia compatto. Succede semplicemente, questa è una dimostrazione, su un corpo che sia un mucchio di sassi. Un mucchio di sassi che si è formato distruggendo un corpo maggiore e poi riassemblando questi frammenti. C'è ancora qualcosa che è stato finito. Uno va a guardare bene, questa è la correlazione vera, guardatela bene la correlazione vera di quell'oggetto. Vedete che ci sono delle creste che vanno lungo, diciamo così, la longitudine. Ecco, trovare delle creste sul corpo con mucchio di sassi è una cosa difficilissima da capire. Qualcuno potrebbe pensare, beh, queste creste hanno dei crateri un po' più grossi, no? Se no ci avrebbe spaldato tutto. L'idea che sia oggi è che queste creste siano materiale primordiale incassato dentro che sta guardando fuori, ok? Quindi che quei grandi pezzi di cui si pensa sia formato questo oggetto si siano in parte agglomerati e poi si è accatastata la roba più fine, mentre i pezzi più grossi stanno guardando fuori da queste parti. Ci sono in realtà anche delle fessure, e questo concorda con il fatto della riaggregazione. Ci sono, lasciatemi dire, anche delle zone, qui anch'io non so bene cosa dire, è come una tavolata un po' più rilevata. Questo è un pezzo che emerge dall'interno verso l'esterno. Insomma, tutte queste cose ci dicono e dimostrano ancora una volta che questo era un oggetto che si è frammentato. Può essere che una cometa si esploda e che abbia prodotto una serie di asteroidi carbonosi. Certo che può essere, lo sapremo, ma dovremmo prelevare dei campioni. Questo è il confronto tra i due. Vedete, sono nati in tempi diversi, in zone diverse, con obblighi diversi, ma sono uguali, sono come padre e figlio. Questo ha veramente dell'incredibile. Oltretutto, dobbiamo anche ragionare in questo modo. Dei quattro asteroidi osservati da vicino, cioè Eros, Itokawa, Benuda dei giapponesi, Ryugu dei giapponesi e Benuda degli americani, avete notato che tre sono mucchi di sassi e uno è un monolite? Tre sono mucchi di sassi e sono tutti asteroidi pericolosi. Ora, un oggetto che fosse un monolite, non lo puoi deviare, se mai avesse il disgusto di venirti addosso. Come fai a deviare la mobilità? Questa è una cosa molto seria. È chiaro che è una statistica ancora lieve, però 3 su 4 sono mucchi di sassi. Se la maggior parte dei neo fossero mucchi di sassi, se la mettiti in maniera di capelli. Ma veramente. E quindi è assolutamente importante andare a esplorarne altri. Perché questi non li puoi deviare, se li tocchi li spaldano, se li spacchi te ne vengono solo 25 al posto che uno. È un bel problema. E anche questo dal punto di vista, lasciami dire, pratico, è un problema non da poco. Notate come la fotografia di Ubu sia molto simile alla parte pulita del grande mastro che c'era al di sotto di dell'asteroide giapponese. Quello che c'era sugli sciatti. Questa è una parte primordiale e questa fotografia assomiglia molto a quella parte che era priva di detriti superficiali, però per il resto sono molto simili. E la densità, questa è una cosa che non ho ancora detto, è molto prossima a 1. Cosa vuol dire che c'è molto ghiaccio? No, perché abbiamo visto che probabilmente non c'è più acqua, semplicemente hanno molto vuoto. Hanno molto vuoto perché sono aggregati di frammenti. Si parla di 50-100% di vuoto. Però sono molto neri. E il nero, che è poco da dire, dovrebbe essere dovuto al carbonio, è dovuto al carbonio. Come si fa per dire, come fanno gli americani a fare? Non lo fanno l'elite, perché sono appena arrivati. Qui è tutta una strategia, cominceranno a prelevare fra un anno e mezzo. Come fanno il prelievo? Intanto dall'orbita devono andare a toccare l'asteroide. Non devono toccarlo in maniera violenta, devono toccarlo appena appena e poi scappare subito. Scappare subito. Deve essere molto efficiente questo sistema che in pochi secondi ti fa prendere il materiale. Loro vogliono portare a casa un paio di figli. Allora, la proboscide, la ventosa che va giù, state attenti, e stupiteli, la ventosa che va giù tocca la superficie. Quando la ventosa tocca la superficie, in questo preciso istante si apre una valvola e quindi viene sparato azoto ad alta pressione. L'azoto ad alta pressione fa un gran sollevamento di materiale. Questo materiale si ficca un po' di qua, dopo lo vediamo che movimento, si ficca un po' di là e va a riempire questi contenitori. Loro pensano di portarne a casa almeno mezzo chilo di questo materiale. Guardate, è incredibile. Vedete la cosa? L'azoto solleva, lo vediamo due volte, però va giù l'azoto, polvere, questa polvere va su e riesce qua. Funzionerà. È completamente diverso da quello che hanno fatto i giapponesi. Anche che i giapponesi non hanno fatto la pistola, ma qui è un sistema completamente meccanico. Ecco, se questa cosa funziona, porteranno a casa almeno mezzo chilo di materiale, e quando arriverà questa cosa qua? Nel 2023, perché il prelievo era fatto tra un anno e mezzo, però devono studiare bene dove andare a prendere. Hanno 100.000 sassi neri, 100.000 sassi bianchi, devono studiare veramente tanto. Per finire, però, vi posso dire che tutte le cose che ho raccontato, siete pochi testimoni, ma buoni testimoni, quelle cose che vi ho raccontato verranno rese ufficiali tra un mese, quando si tiene in America il congresso principale di scienze planetarie, che è il Luna Planetary Science Conference, tra l'altro la 50ª edizione nell'anno del 50ª della Luna, che più di così non ce n'è. Ci sono almeno un centinaio di comunicazioni scientifiche su queste missioni. E ce ne sono, mi ho contato una quarantina, pensate, su tutti i mature, di cui parlavamo la volta scorsa. quindi impareremo tantissimo. Altre cose sono state invece raccontate al G100, che è il congresso dell'American Geophysical Union, da questo signore che è il PI, cioè il creatore, il presentato principale di questa missione americana. Però Luna Planetary Science Conference del 50, che si è in America, ci danno anche tutti i giapponesi. Se vi interessa questa cosa, è possibile, io l'ho fatto con un po' di fatica, ma è possibile avere la password e seguire le conferenze. L'unica cosa che sento in America è il problema dell'ora. Quindi si sente di notte, qualche volta di giorno, però con un po' di buona volontà sono interessato. Queste cose le fa e credo che più interessanti di così non ce ne sono. Mi fermo e